Allora, adesso c'è un programma in diretta e possiamo dire, tra virgolette, che possiamo chiamarlo un programma di etruscologia. Abbiamo con noi il dottor Arnaldo Gioacchini, che salutiamo, una vecchia conoscenza.
Grazie Giacomo, vecchia in tutti i sensi, anche anagraficamente. Comunque sono il decano dei giornalisti di tutto il comprensorio, vuoi per l'età, vuoi perché iniziato a scrivere lontanissimo, 1963, il primo articolo fu un articolo di sport su un quotidiano romano.
Allora, facciamo una presentazione, chi è, sì, per farlo conoscere, no? Sì, chi è stato Gioacchini?
Sì. Bene, voglio dire, forse alcuni ascoltatori mi conosceranno anche avendomi letto sull'Ortica, di cui sono caporedattore, nonché anche coordinatore per quello che riguarda la cultura. Io scrivo sempre di cultura, in particolare sull'etruscologia, faccio anche parte di un'associazione archeologica, e quindi ecco, sull'Ortica, la nuova Ortica diciamo, scrivo anche sulla vecchia, la nuova Ortica che ha una bella sede in piazza Risorgimento, certo, di fronte alla caffetteria, quel grande palazzo, credo sia dei calabresi, no? Primo piano, c'è una bellissima sede, la nuova Ortica, una sede aperta a tutti, in cui...
Sì,
bellissima, e dove è stata ospitata, si era appena insediata, entriamo subito nell'argomento etrusco, ci fu una mostra che poi è stata una mostra itinerante che ha girato però sulla filateria etrusca, i francobolli di tutte le nazioni, e in quell'occasione era stata nominata da poco tempo la nuova soprintendente archeologica dell'Etruria Meridionale al posto della Anna Maria Moretti, figlia d'arte, figlia di Mario Moretti, che era andata in pensione, la dottoressa Alfonsina Russo, che venne all'inaugurazione. E insieme a lei c'era quella che è rimasta poi, la dottoressa Rita Cosentino, che è il direttore archeologico della nostra zona. Ecco, nell'occasione l'Ortica aveva aperto diciamo questa sede da poco, e io li invitai e li tirai proprio via alla fine di tutta la manifestazione al museo, li portai lì e parlammo a lungo, circa tre quarti d'ora, per capire anche che intenzione avesse nei confronti del sito di Cerveteri, e non solo, perché poi il comprensorio sappiamo allargato, non c'è solo il sito UNESCO della Banditaccia, ma Cerveteri ha ben altre anche situazioni archeologiche, quindi, e mi è sembrata, devo dire, ho avuto anche altri contatti così sporadici, una persona molto preparata, e mi sembra che anche dai riscontri che c'ha l'amministrazione comunale sia stata diciamo sensibile a una serie di tematiche. Io poi ho lavorato 10 anni al Comune Cerveteri, ero l'addetto stampa,
sì.
Avevo l'ufficio, come tu ricordi, a Casa Grifoni.
No. Ecco, ma allora da dove partiamo adesso?
Partiamo oggi, Giacomo, partiamo da una cosa semplice, da questa straordinario riconoscimento.
Il regalo che ci ha fatto lo Stato.
Diciamo lo Stato internazionale, perché avere un patrimonio mondiale dell'umanità è un riconoscimento di livello internazionale. Questa cosa nacque in maniera molto semplice, era appena caduto, diciamo, si usa così in termine credo politico, il sindaco Rossi, e si era insediata una commissaria straordinaria, un vice, il prefetto vicario di Roma, la dottoressa Paola Basilone.
Basilone, ce la ricordiamo benissimo.
Esatto, poi è diventata vice capo della polizia, un prefetto, eccetera. Detto questo, negli ultimi giorni che c'era stato il sindaco, il colonnello Rossi, era arrivata una nota del Ministero dei Beni Culturali in cui dicevano che, e quindi la candidatura dell'unicum etrusco di Cerveteri e Tarquinia è partita dall'alto,
sì, certo.
Non come ora che parte dal basso, ci vogliono anni e anni, in cui, siccome gli etruschi nell'UNESCO non erano affatto rappresentati, l'ufficio speciale UNESCO, che all'epoca io ho partecipato poi a tutte le riunioni, aveva una sede distaccata, non era a MIBAC, al Collegio Romano del Cuore di Roma, ma bensì lì a Porta Portese, nel grande complesso di San Michele Adipa. E l'ufficio UNESCO del MIBAC aveva pensato di candidare per il 2003, unica candidatura italiana, l'unicum, il sito UNESCO di Cerveteri e Tarquinia, quindi il sito etrusco di Cerveteri e Tarquinia.
Quindi
c'era questa lettera.
Ma è venuta in mente a qualcuno sta cosa?
No, è venuta in mente al Ministero dei Beni Culturali, lo specifico. Allora, intanto per inciso, diciamo una piccola.
Ma è lui, a loro che gliel'ho detto?
No, facendo un esame dei siti UNESCO che all'epoca erano stati già attribuiti all'Italia, per inciso l'Italia attualmente e già lo era allora, è la prima nel mondo con 47 siti UNESCO, poi è seguita la Spagna con 44-43, di cui 47, di cui 44 di ambito culturale come questo etrusco e 3 di ambito naturale, le Eolie, sì, le Dolomiti, sì, sì, il Monte San Giorgio che è a metà con la Svizzera, che è un monte fossilifero. Allora. Detto questo, allora arrivò questa lettera e il colonnello, il sindaco Rossi, chiaramente la girò all'assessore competente che l'aveva poi girata agli uffici. Sta di fatto che poi il sindaco purtroppo è andato via ed è arrivata questa... No, beh, c'è un piccolo aneddoto, perché poi la comunicazione, io sono esperto, diciamo, abbastanza di comunicazione, io non ho studiato in ambito universitario, mia mamma era marchigiana, qui è pieno di marchigiani, del nord, quindi c'erano i nostri vecchi, le marche pulite, perché il sud... detto questo, ho studiato a Urbino, ho fatto la laurea a Urbino. È successo che, per farla breve, arrivò a questa commissaria che chiese all'allora segretario generale, l'avvocato Annibali, che è stato pure a Città Vecchia, adesso è segretario generale alla Dispoli, sì, l'avvocato Annibali, se c'era una persona, visto che lei comunque avrebbe dovuto contattare, diciamo, tutte le realtà politiche, per carità, bravissima la segretaria del sindaco Rossi, se c'era una persona che da sostituire, insomma, eccetera. E mi chiese questa cosa, perché Annibali, diciamo, dice, poi tu sei
segretario comunale.
Segretario comunale, segretario generale, e anche direttore, credo, non sono sicuro su questo, direttore generale. Comunque, mi disse, poi tu sei il più rappresentativo, visto che hai già collaborato col precedente commissario, che era stato Togna, dopo la caduta cedica, dice, poi tu sei cavaliere ufficiale al merito della Repubblica, quindi sei un
Vabbè.
Allora, fatta breve, chiaramente in questa vacatio di tempo, diciamo, la posta del sindaco si era accumulata,
ammucchiata,
bravissimo, infatti era proprio un montanozzetto, come dicono da queste parti, a Roma. Arrivò questa signora molto volitiva,
energica,
molto volitiva, e arrivò, ci presentammo, dico, guardi, io lo dico molto sinceramente, devo seguire anche degli uffici, da cui l'URP, che ho istituito precedentemente con Rossi, e dico, lei mi disse, senta dottore, dico, se non gli vado bene lo dica subito al segretario, devo andare un'altra persona, dico, ritorno ai miei compiti, diciamo, d'ufficio. Dice no, dice, ma di tutte queste, lei è napoletana di origine, sì, sì, laureata napoletana, di tutte queste cartuscelle, dice, ma ce n'è qualcuno in particolare evidenza? Dico, guardi, per quanto riguarda la parte burocratica amministrativa, io chieda al segretario generale. Dico, io siccome sono un umanista di studi umanistici, a mio modesto avviso ho dato una scorta a questo materiale, dico, c'è una lettera che a mio modesto avviso riveste un'importanza particolare. Dice, beh, dice, va bene, io me la faccio vedere. Dico, guardi, già ho tirata fuori, tirai fuori da un cassetto. Dico, è questa qui, che secondo me non è una cosa da poco. Io che seguo da anni questa realtà, io già prima mi ero occupato di siti UNESCO in generale, e da lì partì, ustituì d'ufficio.
Non è via questa cosa.
Cioè, sì, ustituì, siccome è un organo monocratico, il commissario è sindaco, giunta,
fa tutto.
No, a me, istituì un ufficio speciale, di cui mi nominò segretario a detto stampa. Quindi, e lì è partita tutta la procedura. Che poi nel frattempo si concluse pure a maggio, quando lei, diciamo, smontò e arrivò il sindaco, il dottor Brazzini, il medico, il concorso internazionale per idee del Parco Archeologico Cerite, di cui fui segretario, con personaggi dentro non da poco, ecco, il professor Colonna, la dottoressa Cosentino, eccetera.
Parco Archeologico?
Sì, Parco Archeologico.
Questo era il progetto iniziale?
Allora.
Sì. Il progetto,
sì,
ma non ha nulla a che vedere con la...
No, c'ha a che vedere, perché nel piano di gestione in cui per Cerveteri, solo per Cerveteri, io ho partecipato ampiamente, diciamo, qualcuno ci ha scritto tutto, no, non è vero, però una buona parte l'ho scritto io, dentro a un certo passaggio c'è scritto che il progetto vincitore del concorso internazionale per idee del Parco Archeologico Cerite è parte integrante del piano di gestione, quindi c'è entrata a pieno titolo. Io prima di andare in pensione dal comune feci un atto che io sentivo di recuperare quella che era la documentazione che sta, credo ancora dovrebbe essere, comunque io sono andato via nel 2007, c'era un altro...
Comunque è rimasto parte integrante di quella cosa
sì,
lì.
Sì, il progetto vincitore che era del gruppo di Ernia, dell'architetto Salvatore di Ernia, capogruppo dell'architetto, che all'epoca credo fosse pure presi da facoltà di architettura della Sapienza, e fa parte del, quindi c'è il progetto, fermo restando che il comune di Cerveteri è proprietario di tutta la documentazione, anche degli altri, del secondo, del terzo arrivato, della nomination, eccetera, per cui se vuole può attingere da lì e mettere in atto,
no,
solo ci vogliono i soldi.
Io volevo, vogliamo capire, perché io faccio parte del pubblico, se capisco,
certo,
capisco pure il pubblico.
Io forse sto andando un po' troppo sul tecnico, no, cerco di
raffiniamo
un po'.
Questa domanda te l'ho fatta pure quando ci siamo incontrati l'altra volta, parlo di diversi anni fa, e uscì su questo argomento.
Sì, esatto.
Dunque, allora, il parco, dunque, il sito etrusco dell'UNESCO fa parte, diciamo così, del parco archeologico?
No, allora, per buona sostanza, sono due cose, sono due cose che si integrano ma differenti.
Vabbè,
allora, a maggio del 2003, non mi ricordo esattamente il giorno, si concluse, la commissione chiuse gli atti, nominando il primo, il secondo e il terzo, del concorso internazionale per idee del Parco Archeologico Civita, a cui però parteciparono solo gruppi italiani. Io ricordo, ricevetti telefonate dalla Francia e dalla Spagna, non ritennero per l'impegno che dovevano avere, perché appunto tutti i gruppi di lavoro erano interdisciplinari, ci doveva essere uno storico, un archeologo, l'ambiente, eccetera, quindi costavano queste cose anche per i gruppi. E comunque fino in questa cosa.
Questo però
no.
Voglio dire, non è rimasta lettera morta.
No,
cosa.
Non è rimasta lettera morta perché quando è stato scritto il piano di gestione, e poi c'è stato appunto il 2 luglio del 2004 il Comitato Esecutivo UNESCO in Cina, città sul fiume Azzurro, ha dato l'imprimatur, ha detto siete sito UNESCO. Per inciso Cerveteri e Tarquinia ci hanno messo solo un anno. Insieme a noi passò la Val d'Orcia, dove comunque se ne intendono. C'era Pienza, San Gimignano e Siena, erano 4 anni che aspettavano, per cui diciamo sono stati bravini. Allora, detto questo, nel piano di gestione fu deciso, l'ufficio speciale del Ministero dei Beni Culturali decise di inserire questo passaggio, che il progetto vincitore, quindi il vincitore del concorso internazionale, faceva parte del piano di gestione, quindi se tu vai a scorrere c'è sul sito del comune il piano, a un certo punto c'è un passaggio che dice eccetera eccetera, quindi comunque è lì, è di proprietà del comune.
Quando ci avremo i soldi se farà pure quello?
Allora, diciamo che visto che chiaramente come segretario vi sono le carte e tutto quanto, a suo tempo questi progetti, in primis il primo, sembra ripetita, ma è così, sono progetti a vasto raggio, nel senso non è solo il sito UNESCO a pianoro della banditaccia, no, c'è tutta una serie di passaggi, di segnalazioni, cioè ci vogliono dei fondi che sappiamo, specialmente ai tempi d'oggi, sono sempre più difficili da reperire, anche se c'è un impegno comune, insomma, stanno portando avanti, mi sembra, una serie di cose, eccetera, eccetera. Quindi il discorso è
però se si portassero avanti i vari comuni, no? Portassero avanti i progetti rispetto a quell'idea iniziale, magari io faccio una cosa che riguarda quella cosa lì, io faccio un'altra cosa, ecco, piano piano si potrebbe realizzare.
Devo dire, ad onor del vero, che nonostante il sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità di l'Unicum Cerveteri, perché la necropoli della banditaccia è costruita con la topografia della città etrusca, diciamo. E Tarquinia perché le tombe dipinte ci ricordano il modo di vivere, cioè. Per un bel lasso di tempo queste due metà di un unico non comunicarono. Io ricordo all'epoca ero presente, quindi all'epoca del sindaco Brazzini ci fu una lettera che il sindaco scrisse perché gli sembrava giusto, e mi sembrava anche a me giusto, che le due metà comunicassero in maniera più integrata. Fu una lettera morta, perché non mi sembra, che non mi risulta che ci fu nemmeno una risposta.
Non si erano compresi,
no,
forse.
Devo dire però che, riandando un attimo a capo, Cerveteri fece, diciamo, da mosca cocchiera nei confronti di Tarquinia, perché quando arrivò questa lettera, che arrivò il copy anche a Tarquinia, non è che Tarquinia in quel momento capì l'importanza fondamentale di questa cosa. Tant'è vero che una sera con la macchina sua, mi ricordo ancora con appunto, l'avvocato Annibale, il segretario generale, io andammo al comune di Tarquinia
a spiegare
questa lettera nostra in mano, dico, l'avete ricevuta pure voi, guardate che qui c'è da attivarsi perché ci sarà un gruppo di lavoro, eccetera, eccetera, c'è una chiama anche per voi, insomma, attivatevi. E li trovammo un attimino
un po' così
frastornato, poi da quel momento poi dopo ai tempi di un altro sindaco, del sindaco Ciogli, finalmente questo protocollo d'intesa a doppia firma, quindi che impegnava i due comuni a fare delle cose in comune, eccetera, eccetera, tra Cervete e Tarquinia, fu firmato dall'allora sindaco Ciogli e dal rieletto, che è ancora sindaco, Tarquinia, scusate, Mazzola. Sì, quindi c'è un protocollo d'intesa, sì, per operare insieme.
Adesso poco tempo.
Sì, le due metà dovrebbero comunque comunicare, non so.
Sì, adesso, diciamo. Sì.
Adesso sì.
Allora, qui vedo ci sono delle date precise.
Sì, ci sono delle date, perché chiaramente dal settembre del 2002 la cosa si è evoluta con una serie di atti, con una serie di atti importanti, perché chiaramente poi per avere questo riconoscimento ci doveva essere una sottoscrizione da parte dei due comuni interessati, proprietari delle situazioni UNESCO, delle situazioni etrusche, delle due province, perché non ci dimentichiamo che Tarquinia è provincia di Viterbo,
certo.
Noi siamo provincia di Roma, della regione Lazio, del Ministero dei Beni Culturali, poi c'è stato un passaggio che è interessato ovviamente al Ministero degli Esteri, perché la sede UNESCO è a Parigi, comunque a un livello internazionale, per cui c'è. Quindi ci sono una serie di cose, quindi il protocollo d'intesa firmato dai vari personaggi, eccetera, eccetera. E la cosa, diciamo, andò a buon fine, quindi il 2 luglio del 2004 c'era all'epoca il sindaco Brazzini, ci fu questo importante, secondo me fondamentale riconoscimento, tant'è vero che in un piccolo cappello che io scrissi nelle notizie, che poi tu vedo, ti ringrazio, hai messo anche sul tuo sito, ho detto che in fondo questo sito UNESCO appartiene alla storia, è entrato ormai nella storia di Cervete, che è una storia antica, antichissima, quindi dal 1000 rotte avanti Cristo, però ecco, c'è questo fatto che è della storia recente, un riconoscimento e una salvaguardia internazionale che comunque esiste ed è in atto. Adesso poi ci sarebbe da dire tante cose, tra cui le tecnologie applicate per questo.
Beh,
però non so se il fatto di
avanti,
sì,
notevole.
Non so se magari possiamo parlarne un'altra volta,
sì,
non lo so,
sì,
adesso siamo già avanti col tempo, alle 11.
Facciamo un accenno generale.
Sì, dimmi, prego.
Un accenno generale,
sì,
come
sì.
Senza parlare di questo,
no,
parliamo
va
un'altra volta di questo.
Sì, sì, va bene.
Le date, diciamo,
sì, ci sono nuove tecnologie, adesso a maggio comunque al museo ci sarà tutta una parte nuova, insomma. Ecco, per inciso, una cosa che io pochi sanno, c'è chi lo sa, ma allora, il Museo Nazionale Etrusco di Cervete,
sì,
è stato progettato nello stato attuale delle cose da un grande architetto, il più grande e importante, qualcuno dice che sia così, comunque uno dei primissimi architetti museali italiani, l'architetto Franco Minissi, che era di Bracciano, che era un esperto dell'UNESCO, costui.
Io
l'ho conosciuto, Minissi, io l'ho conosciuto, personaggio veramente valido, che oltre a, diciamo, a progettare nell'ambito di quello che è il castello, che non è che si presta, ma insomma, come un nuovo museo, diciamo, all'epoca, è quello che poi ha riprogettato un museo etrusco nazionale della Villa Giulia, quindi Minissi, che poi in fondo è un vicino di casa, perché era di Bracciano, però l'UNESCO, ai tempi che furono, se lo prese, se lo scelse, loro hanno molti architetti, diciamo, nella loro, soprattutto nella zona che operativa, diciamo, e diventò un esperto dell'UNESCO, quindi Franco Minissi è un grande architetto museale che ha progettato all'epoca nuovo Museo di Cervete.
Ora, ecco, per esempio, queste nuove tecnologie, sì, mi spiegavi poc'anzi,
sì,
che sono in 3D, no? Tre dimensioni,
sì. Allora,
qui a Cervete, no? C'hanno,
sì,
un problema d'inverno che si rovinavano.
Sì, ci sono delle realtà, io proprio ieri, colloquiando con delle persone molto dentro alla materia, allora, intanto sanno tutti che il progetto che è in atto anche nelle alcune tombe, sono 8, 6 operative, comunque credo siano 8, sono 8, è un progetto che è stato fatto, sviluppato da grande divulgatore televisivo, Piero Angela, insieme alla mano operativa che è l'ingegner Paco Lanciano.
Vedi, a proposito di Piero, sì, Angela, è venuto tante volte a Cervetere, no?
Sì, sì, sì.
E dice, qui bisogna vedere da
anche
fare.
Anche Alberto, il figlio.
Sì, anche il figlio. Bisogna vedere da fare.
Sì,
anche lui,
sì,
si deve fare.
Quindi,
hanno
trovato i fondi regionali.
Sì.
E quindi, allora, io ieri proprio ho saputo, e mi sembra più che giusto, allora, sicuramente, non l'ho detto io, l'ho detto esperti. Questi meccanismi tridimensionali in un ambito come sono i tumuli etruschi, specialmente d'inverno, col freddo, l'umidità,
certo,
ha una grande sensibilità, per cui mi risulta, comunque dovrebbe essere, mi hanno detto dovrebbe essere così, che quest'anno, quando è la fine della stagione, in autunno inoltrato, sganciano queste macchine, se non le levano, e le rimettono in primavera, perché questa cosa significherebbe un danneggiamento continuo, certo, ripristini eccetera. Mentre invece a maggio, adesso poi ci diranno meglio la data, a maggio c'è il nuovo sviluppo in questo senso anche tridimensionale, con luci, suoni, del museo di Piazza Santa Maria. C'è già una realtà che comunque esula, però lì c'era il porto etrusco più importante dei tre, Alsium, Pirgi,
Santa
Severa, Castello, Pirgi, esatto. A Castello di Santa Severa, al Museo del Mare e Navigazione Antica, che poi è il museo di Santa Marinella, hanno aperto, poco prima dell'ingresso sulla destra, su due piani, una gran bella realtà in 3D, gli Etruschi in 3D, in cui c'è molto di cervetri, di qualcosa di Tarquinia, e lì pure ti danno gli occhialini e vedi queste cose. Quindi dunque c'è un avanzare. E in tempi recenti, a proposito, tutti sanno che la tomba Regolini Galassi, dove ho trovato un enorme tesoro, sì, da principessa, sì, Larzia, pettorale, bracciale, un carro, no? Carro etrusco, bellissimo, eccetera. E all'epoca era lo stato della Città Vaticana. Quindi recentemente, nella zona etrusca, nell'area etrusca dei Musei Vaticani, è stata ricostruita la Regolini Galassi con quello che hanno già tratto dalla tomba. Anche lì hanno applicato una tecnologia in tre dimensioni, pure lì si vive in diretta una serie di cose, quindi diciamo c'è un allargamento. Volevo dire un'altra cosa, a proposito di tecnologie applicate, in questo senso, qui c'è uno che è un espertissimo in queste cose, che Benedetto Zavicchi,
sì,
già negli anni 60, a zona del Laghetto, non solo, la famosa meritoria che ha operato un po' tutto il Mediterraneo, non solo, Fondazione Lerici fece una serie di prospezioni,
no,
con la tecnologia d'allora che era molto avanzata. Poi chiaramente sono arrivate altre cose. Io questi anni seguo, quest'anno ci sarà a settembre la quarta campagna di scavi con tre università francesi della, della città romana di Castelnuovo, a Capolinara, a Casala Librandi. E c'è una collinetta che un anno e mezzo fa venne un magnetometro a tre o a quattro vie, non mi ricordo, mandato per conto dell'Università di Siena, di una società, che fece tutta la planimetria di quello che era per vari centimetri sotto. Lì è emerso un muro di 100 metri, lì c'è la città di Castelnuovo, che è una città romana, e forse addirittura precedentemente addirittura c'era lì un porto etrusco, lì di fronte, del tempo della Seconda Guerra Punica, quindi siamo a 300 circa avanti Cristo. Quindi lì pure un magnetometro è passato sopra, hanno fatto tutta la planimetria, che è in possesso del direttore del museo, l'archeologo Flavianelli, laggiù. Quindi comunque c'è. E lì il discorso è, qualcuno l'ha scritto, il Frau, eccetera, che se era com'era un approdo etrusco, era quello, potrebbe essere stato addirittura il quarto approdo o porto, comunque approdo di cerveteri, perché lì era un territorio che era sotto cerveteri,
certo,
non c'è dubbio. C'è chi ha scritto che addirittura, mi sembra un po' esagerato, comunque, che i tarquinesi quando si affacciavano vedevano di fuori il territorio, vedevano i cervetrani, ma insomma arriva fino a Tarquinia, forse va, però insomma lì sicuramente, quindi addirittura oltre Alsium, che davanti a Castello de Scalchi, di a San Nicola, Pirgi, il più grande, importante, dove c'erano quelli fenici insieme, loro alleati, Punicum, che è sotto praticamente il porticciolo, Porto de Scalchi a Santa Marinella, ci poteva essere questo quarto approdo. E ci sono testimonianze anche di cose ritrovate nel mare, di banchine, cioè, che dicono che vabbè, chiuso l'argomento, sennò andiamo troppo lontano.
Volevo...
Ritorniamo qui da noi.
No, questo qui lo lasciamo un attimo sospeso.
Sì, certo.
Oramai io vedo, no, andando alla necropoli, vedo un tumulo che è recintato, lì c'è un sacco di scavi, stanno facendo. Ma che c'è là?
Allora, no, lì non è che c'è. Allora.
Lì si è trovato la tegola.
Allora lì a meno di 100 metri, quindi saranno 70-80 metri dell'ingresso dove si paga il biglietto, tanto della recinzione, sì, sulla destra, subito dietro ai pini, c'è un tumulo a ridosso abbastanza grande, non grandissimo, che è il famoso tumulo della cosiddetta tegola dipinta. Allora, per inciso, le tegole dipinte erano tre, e comunque due stanno a Louvre, che furono vendute, all'epoca non c'era la prelazione, c'era lo Stato, quindi i fratelli Boccanera e Tarquini hanno vendute, cioè sta a Louvre.
Ma tutta su parte tutta da qui o no?
No, dunque, allora, queste tegole bellissime, che poi erano dei cocci, tipo proprio delle tegole, bellissime, stanno a Louvre, io l'ho vista a Louvre, quindi vabbè. No, lì, questo è un tumulo strano, allora, intanto partiamo. La sommità dei tumuli, tutte le tombe a tumulo, sappiamo che le tipologie delle tombe in genere sono tre, ipogee, dal greco ipoghesse, sottoterra, ha dato quelle quadrate costruite e quella a tumulo. tutte le tombe a tumulo chiudono a cupola.
Sì.
Questo non si sa e non si saprà mai per quale motivo è l'unico tumulo che sopra è incavato, completamente non chiude a volta, ma è concavo e al centro ancora si vede, quindi quello è un tumulo del 500 circa avanti Cristo, quindi c'è 2500 anni, qualcosina forse di più. C'è una sorta d'altare in tufo intorno, come delle sedie in tufo, tutto in circolare. Quindi lì sicuramente facevano dei sacrifici.
Certamente.
Però stranamente di tumuli ce ne sono non uno, ma qualche decina, forse qualche centinaio comunque, è l'unico che ha questa caratteristica. Allora, e andiamo alla tua domanda. In tempi piuttosto recenti, circa un anno fa, insomma, poi la soprintendenza, già c'era la nuova soprintendente, ci hanno portato da fuori, perché lo scavo in corso non si possono portare persone se non addetti ai lavori, anche archeologi americani, peruviani, greci. Quindi
sono arrivati qua.
Sì, sì, l'hanno portato e l'hanno fatto visitare da fuori, gli hanno spiegato, eccetera. Cosa è accaduto? Sono iniziati questi scavi importanti, quindi con i fondi degli scavi d'urgenza, mi risulta. E sono andati sotto molto, 7-8 metri, quindi uno scavo va anche protetto perché c'è il rischio di crollo. E lì, questo per dire che non molti anni fa, per esempio nella zona sud delle tombe occidentalizzanti, furono fatti altri ritrovamenti, poi alcuni dei ritrovamenti furono esposti a case grifoni, il comune si prese l'onere dell'assicurazione. Cioè, in questo caso sono andati sotto e di lato, proprio però nell'area intorno del tumulo della cosiddetta tegola dipinta, è stata trovata una tomba d'età ellenistica in cui sono stati trovati due leoni e una serie di arredi funerari, per cui si pensa che quella, anche perché questi leoni in genere erano messi di fuori a guardia della tomba, che fosse la tomba, anche per una serie di cose che hanno trovato di natura femminile, la tomba di una principessa. Quindi una serie di ritrovamenti di vasellame, eccetera, eccetera. E questi due leoni bellissimi, che però la zona diciamo è interdetta, perché oltretutto c'è da scendere sotto. La soprintendente, devo dire, da me interrogata in proposito quando iniziarono, mi disse, poi il dottore dice, quando saranno messe in sicurezza queste aree le renderemo visitabili. A mio modestissimo avviso, da archeofilo, non da archeologo, però da appassionato di archeologia, che seguo tanti anni queste cose, esiste comunque un problema generale che vedo che l'amministrazione sta affrontando, cerca di affrontare, di la messa in sicurezza anche dell'area esterna. Perché c'è tantissimo dentro la recinzione, sì. Ma altrettanto, se non un pochino di più, sul pianoro e fuori. Quindi con tutto quello che è anche antecedente al V, al VI, avanti Cristo. Quindi devo dire che quando io accompagnai e documentai con 300 foto, che poi se le portò a Parigi, ed era l'epoca del sindaco Brazzini, insieme al sindaco ed altri, l'ispettore dell'UNESCO, l'architetto professor Giora Solar, lui disse che era auspicabile, però chiaramente è un impegno pesante, importante, di grandi spazi, che fosse protetto e recintato anche la zona esterna. Quindi un accesso...
Scusa, hai detto una parola, applicabile, che vuol dire?
Come?
Hai detto
no, applicabile.
Applicabile,
c'è una recinzione enorme da fare.
Sì,
c'è una lavori. E forse sarebbe anche da fare, lo spenso che stiamo studiando, non ve lo so dire, delle situazioni di videosorveglianza, eccetera.
Come?
Quindi comunque, la nuova soprintendente ormai non è più nuovissima, ha detto che anche questa situazione del tumulo a tegola dipinta sarà resa visitabile. Quando e come è da vedere. Però secondo me è una. Diciamo che queste sono le cose più recenti dal punto di vista dei ritrovamenti archeologici. Fermo restando che qui, insomma, devo dire questo anche per.
Qui cervelli, una cosa grandissima.
Devo dire che c'è un forte impegno, perché poi mi hanno detto queste cose. Allora, considerando che personale scarso, i fondi sono scarsi, scarsissimi, c'è un forte impegno anche del volontariato, l'associazione
certo,
di volontariato.
Certo.
Per esempio sul territorio, tanto per fare i nomi, non per non farli, perché c'è il gruppo archeologico GAR, sezione di Cerveteri, la cui presidente è morta, Vittoria Carulli, che poi si è trasferita a Barbarano. Quindi, voglio dire. Poi c'è il NAC del presidente Amasio. Poi c'è il GAT, c'è il gruppo archeologico di Ceride, che c'è il presidente Flavien Egge, ha citato, e poi c'è, va detto, perché si impegnò molto all'epoca del riconoscimento del sito, la FAEM del presidente con Zapicchi, con Benedetto ed Ercole,
sì.
Della Fondazione Archeologica Etruria Meridionale del presidente Giuliano, detto Gino Galati.
Certo.
Queste sono diciamo le realtà fondamentali. Perché diciamo che per certi versi sono un po' il braccio dove è possibile, non in questi scavi importanti, fondamentali, Possono fare una serie di cose, per esempio mantenimenti, eccetera. Sì. Per esempio, da quello che mi risulta, il gruppo archeologico di Gara, sezione Cervelli, c'è un affidamento, adesso credo riprenderanno, gli hanno ridato l'affidamento del tumulo dei cinque sedie. Come il NAC, per esempio, c'è il tumulo del campo della Fiera, quindi c'è una serie di situazioni in evoluzione. Il GATT ha operato anche sotto lì al Manganello a suo tempo, insomma, diciamo che una serie di cose. Devo dire una cosa che a me dispiace, ma non solo credo a me perché dispiace, credo anche alla soprintendenza. Il fatto che a suo tempo, per motivi abbastanza noti, non c'è più il trenino ecologico che gira dentro
la sì,
anche perché ci fu un forte impegno, furono anche messe delle belle targhe illustranti fuori delle tombe più importanti. Passando questo trenino si teneva l'aria tutta pulita, un trenino anche con un sistema di georeferentazione che ti diceva con le cuffie dove passavi, che tomba andavi a vedere. È stato un gran peccato, è stato un gran peccato perché il mio modesto avviso, oltretutto aveva anche una situazione protetta per i portatori di handicap, una grande cosa che per una serie di finanziamenti, di fondi, per non mancare, il produttore del mezzo ce l'ho riprese, quindi, ma quella è una cosa che veramente a me spiace.
Cioè, per i prezzi di questa cosa,
spiace. Io devo dire, poi c'è una cosa strana. Mi ricordo sto colloquio, io ero appena uscito da pochi giorni, poi il mio papà che non stava bene, comunque mi chiese l'allora commissario Bonanno, c'era da presentare un evento, un concerto per pianoforte e soprano nell'area sotto, nella piazza delle cinque sedie, lo presentai io.
E mi ricordo,
sì. Poi alla fine si ritornò, diciamo, nel cuore col trenino di Galati. E io avevo accanto la direttrice della zona archeologica, la dottoressa Cosentino. In un pur parlé, questa cosa mi colpì. Gli dissi, dico, ma a proposito di sempre nuovi ritrovamenti, dico, qui mi sembra una situazione sempre in movimento. Ma là dice, guardi, cioè noi facemmo a suo tempo delle prospezioni. Dice, praticamente qui c'è un'altra realtà sotto quella che vedete. Dice, qui però chiaramente no. Dice, c'è un altro livello, io rimasi basito, molto, c'è un altro livello archeologico. Sì, sì. Beh, in effetti poi se va a vedere queste piccole cose, vedi, a 7-8 metri sotto lì ci sono altre cose. Quindi esteso su un pianoro di alcuni ettari, tante cose saranno ancora là sotto e lì rimarranno.
Certo.
Forse per certi versi è pure meglio che rimangano lì.
Allora, dottor, diciamo. Arnaldo Gioacchino, sì. Noi dobbiamo salutarci perché tu hai degli impegni.
Sì, io posso ancora stare 5-6 minuti per tirare le conclusioni. Allora, sì, e poi ho impegni, io ti ringrazio, comunque ci rivedremo presto, quando tu me lo chiederai io verrò volentieri. Devo dire che, ecco, entrando in termini, diciamo, operativi, io sono uno di quelli che, essendo stato uno che insomma si è impegnato molto, sono molto legato a Cervelli, perché io devo dire, la prima volta che venni a visitare una necropoli, mio nonno era proprietario di una delle più vecchie case alla Dispoli, che era una frazione dei Cervelli.
Certo.
Mi portò col suo 1100, io avevo letto i primi libri, lessi prestissimo, che era Civiltà sepolte de cera, mi parlava di appunto di archeologia, lessi una parte di due. E nonno dice, guarda, mio nonno era un commerciante, però una persona che leggeva tantissimo, dice, se vuoi vedere, dice Arnaldi, sì, Arnaldo come me, non è caso. Mi portò su e arrivammo su e per inciso vidi un signore con una tuta da meccanico altissimo, segaligno. E poi dopo ho scoperto dalle foto che era l'allora Re Gustavo de Svezia che stava lì a vanditarci. E mi sono appassionato agli Etruschi prestissimo, no? E poi chiaramente, stando al comune per questa serie, per il sito UNESCO, eccetera, eccetera, i gruppi archeologici, mi sono legato molto. Devo dire, tornando a quello che stavo per iniziare a dire, che secondo me è molto positivo per certi versi e forse un pochino meno per altri, e li dico quali sono, che la delega per il sito UNESCO, quindi questa internazionalità della cosa, se la sia tenuta l'attuale sindaco, l'ingegner Pascucci. La delega dell'UNESCO non l'ha data a nessuno, è nella persona del sindaco. Tant'è vero che adesso è entrato pure nel direttivo della direzione dell'Associazione Beni Culturali Italiani UNESCO, che ha la sede permanente a Ferrara. Attuale presidente è l'ingegner Ricci, che è il sindaco d'Assisi. E quindi Cervetri è entrata nel direttivo, che non c'era mai stato.
Sì, adesso, e poi il sindaco di Cervetri adesso fa parte proprio, sì,
fa parte del direttivo
proprio,
esatto, dell'associazione Beni, prima si chiamava Città e Siti Italiani UNESCO, si chiama Beni Culturali UNESCO. Io spero sempre di più, Lucio ha un grande impegno, poi comunque coadiuvato dai suoi assessori, in particolare dall'assessore Croci che era presente pure il Senato, una gran bella iniziativa, non c'era tantissima gente alla Sala Ruspoli che riguardava la lettura, la cultura, è bella, anche con la casa editrice qui di Cerveteri. Che comunque abbia il tempo, visto che poi al sindaco si fa capo per tutta una serie di situazioni, di dedicarsi ulteriormente a questo che è un patrimonio. E chiudo dicendo che pensate, carissimi amici ascoltatori, che addirittura degli stati, ne citiamo uno che è dentro l'Italia, ma è uno stato autonomo, la città del San Marino, lo stato città di San Marino, mise nel programma di governo non molti anni fa il discorso che volevano riuscire a ottenere il sito UNESCO, che poi hanno ottenuto con il Monte Titano e i territori limitrofi. Quindi addirittura, insomma, e quindi ecco, fare molta attenzione. Per fortuna il sito della Banditaccia ha già naturalmente una cosiddetta zona tampone, che è la zona circostante, perché lì pure ci sono misure da altre situazioni, come? Che è una zona protetta, e comunque ci vuole molta attenzione e molta delicatezza, perché comunque non è facile, però è già successo in un caso, negli ultimi anni un caso, che poi l'UNESCO ti mette nella danger list, sarebbe nella lista dei siti in pericolo, e poi alla fine se non fai una serie di cose ti buttano fuori. Certo. Ed è uno smacco, è una perdita di interessi pesantissima. Non mi sembra in questo momento, c'è molta attenzione, c'è stata comunque anche in passato, non mi sembra il caso di Cerveteri e di Tarquinia. Anche Tarquinia, devo dire, per quello che la frequento, c'è molta attenzione su una serie di cose, eccetera, eccetera. Io auspico nel mio modestissimo che i due comuni collaborino sempre di più di fare delle cose insieme, perché non è casuale che il Ministero dei Beni Culturali, l'ufficio UNESCO, che adesso è dentro lì al Collegio Romano, è dentro il Ministero fisicamente, è preso insieme queste due realtà. Quindi secondo me si integrano talmente bene che se operassero insieme potrebbero implementare ulteriormente il discorso turistico. Ma questa è una questione che riguarda la politica e non i tecnici. Lasciamo la politica. Va bene, ognuno il suo mestiere.
Okay.
Io Giacomo ti ringrazio tantissimo, a presto, quando mi inviterai con nuove notizie, magari sì, anche più fresche. Comunque devo dire che siccome oltretutto è... ormai il centro mediatico del comprensorio si è spostato tutto a Cerveteri, perché in meno di 40-30 metri c'è la sede dell'Ortica, che è il settimanale più diffuso dell'Alto Lazio, che è gratis, la nuova Ortica, e c'è la Voce, che è il quotidiano, quindi voglio dire...
un po' più su c'è sta la radio.
Certo, la radio specializzata che, come vedete, amici ascoltatori, tratta nello specifico i giusti problemi, non solo problemi, anche quello che era l'Alta Etrusca, che altre radio, magari con tutto il rispetto degli amici di radio vicine, non trattano con una serie di cose.
Va bene.
Devo dire, va bene.
Allora ringraziamo Arnaldo Giochini, ci vedremo, ci ascolteremo qualche altra volta.
Grazie, ci vediamo qualche
altra volta. Adesso c'è un programma di
anche possibilmente parlando anche di una serie di novità che sono in movimento, no? Quindi ci aggiorneremo sul discorso, diciamo, la nuova visibilità del museo,
sì,
di tutta una serie di cose. Magari contatterò per voi, amici ascoltatori, la soprintendenza, nella persona della Cosentino, dell'Alfonsina Russo, in particolare la Cosentino che è responsabile zona, per avere notizie, diciamo, più recenti e più fresche.
Va bene.
Quindi speriamo che le cose si evolvano sempre meglio, perché questa è un patrimonio mondiale che va comunque tutelato e va implementato. Ma va vissuto, io sono di quelli, in questo senso anche nella soprintendenza la vede così, che queste realtà vanno vissute, non vanno messe sotto una sorta di grande cupola di vetro, non si possa avvicinare, no, sono realtà che vanno vissute, e spero che quanto prima, ritornando al discorso del tumulo della tegola dipinta, quell'area sia resa visitabile e fruibile da...
Okay.
Va bene?
Sì.
Grazie. Ti ringrazio.